Buon pomeriggio a tutti voi da Carlotta Moccetti, buon lunedì soprattutto per chi sta godendo di questa giornata di vacanza, ma non è purtroppo per tutti così. Oggi vogliamo parlare di un tema medico, della sindrome dell'ovaio policistico, che è una patologia endocrina metabolica, sicuramente la più frequente nelle donne in età riproduttiva. Si stima che circa il 30% appunto delle donne in età fertile possa soffrirne. È però una condizione estremamente variabile, cioè ogni donna ha un suo ovaio policistico e quindi l'aspetto clinico è variabile appunto da donna a donna. Vediamo poi anche quali sono i sintomi. Potrebbero avere dei cicli irregolari, questo è il sintomo più frequente, ma anche acne, problemi di peso, irsutismo, perdita dei capelli. E la domanda, se non la preoccupazione più frequente tra le pazienti è: ma questo quanto poi pesa, quanto può influire sulla fertilità? Per parlare di tutto questo abbiamo invitato il dottor Alessandro Verza, che è specialista in ginecologia ostetricia, in medicina della riproduzione e endocrinologia ginecologica. Buongiorno dottore, ben arrivato.
Grazie, buongiorno a tutti e grazie di questa bella introduzione.
Allora, diciamo che magari qualcuno sta ascoltando, qualcuno tra i nostri ascoltatori, soprattutto i signori uomini, penseranno: ah ok, oggi questo non è un tema che mi riguarda. In realtà, dottore, possiamo dirlo, sono tutti in qualche modo compagni, mariti, esatto, papà, e quindi questo tema può interessare davvero tutti.
Assolutamente sì, perché come ha giustamente detto, tutti possono essere magari compagni, mariti, fidanzati, genitori, papà o anche amici, conoscenti, e ecco, parlare di questo argomento può servire da spunto per quella che secondo me è un passo fondamentale, cioè avere una diagnosi precoce. Quindi ha fatto una bellissima introduzione raccontando esattamente di cosa andiamo a parlare, e è importante però innanzitutto rassicurare magari chi già ha avuto una diagnosi di ovaio policistico oppure chi l'avrà prossimamente, che non si tratta di una patologia. Ecco, quindi questa è la prima cosa. Però è una condizione che sicuramente non va sottovalutata e deve essere diagnosticata. Proprio perché citava dei dati, se ci confrontiamo con una popolazione specifica, che è quella delle donne giovani che stanno cercando una gravidanza, vediamo che la frequenza di pazienti con la sindrome dell'ovaio policistico è più alta. Proprio perché tra le varie situazioni che determina c'è quella della irregolarità del ciclo, che è anche specchio di una irregolarità dell'ovulazione. E da qui la necessità, il consiglio di avere una diagnosi precoce, di non aspettare magari di arrivare nella fase di ricerca di gravidanza, anche perché tra i vari sintomi che si associano a questa condizione non c'è solamente il ciclo irregolare, l'ovulazione non perfetta, che possono essere facilmente sistemati e trattati da un medico specialista, ma magari poi in gravidanza è importante sapere che, se non viene diagnosticata, potrebbe verificarsi con maggiore frequenza delle situazioni tipo il diabete gestazionale, oppure situazioni come la preeclampsia. Quindi sono tutte delle situazioni patologiche della gravidanza la cui incidenza può essere ridotta con anche solo delle piccole modifiche di stile di vita, però questo vuol dire aver fatto una diagnosi precoce, quindi non trovarsi già, diciamo, con la problematica attiva in corso di gravidanza.
Beh, c'è già tantissima carne al fuoco, tanti io spunti. Direi che possiamo ripartire un pochettino dall'inizio e spiegare con calma passo per passo. Però prima magari ricordo i nostri numeri di telefono, così man mano che chiacchieriamo, discutiamo e ai nostri ascoltatori o ascoltatrici viene in mente una domanda, hanno subito l'occasione di chiamare oppure di scrivere e porre i loro quesiti. Allora, se volete scriverci il vostro messaggino WhatsApp potete farlo allo 076 fissa è 321 11 13. Se invece preferite chiamare, parlare proprio con il dottor Verza, digitate lo 0848 030808. Dicevamo, dottore, innanzitutto più o meno il 30% delle donne potrebbe soffrire di questa sindrome dell'ovaio policistico, in numeri vuol dire quasi una donna su tre, quindi si tratta di un disturbo abbastanza frequente. Lei diceva dell'importanza della diagnosi precoce, anche perché spesso ce ne si rende conto quando si arriva nell'età in cui si desidera una gravidanza e si comincia a avere qualche problema di fertilità, allora si fanno delle ricerche più approfondite. È vero che al giorno d'oggi le ragazze già da giovanissime vanno dal ginecologo, però se ci si limita alla normale visita standard, di routine, probabilmente la cosa potrebbe passare inosservata. Spetta proprio alla ragazza spiegare al dottore se soffre di i sintomi più comuni di questo ovaio policistico. Allora vogliamo ripeterli un pochettino. Già diceva cicli mestruali totalmente irregolari.
Sì,
che possono...
questo può essere per ogni ragazza, può essere un primo spunto da discutere con lo specialista, con il proprio ginecologo. Quindi sicuramente se i cicli non sono regolari, se hanno la tendenza magari ad essere lunghi, quindi passano più giorni tra una mestruazione e l'altra. Se a questo si associano anche magari disturbi della pelle, la tendenza ad avere la pelle acneica o comunque anche a livello la cute, i capelli tendenti magari a essere un pochettino più grassi, si dice. Ecco, questi sono un po' degli spunti che vanno sicuramente discussi. E poi sarà ovviamente lo specialista che attraverso esami semplicissimi di routine come un'ecografia che si fa normalmente a livello di controllo ambulatoriale, magari abbinata con un semplice test ematico, un prelievo ematico per una valutazione dei livelli ormonali, consentiranno subito di fare questa diagnosi. Quindi è veramente un peccato trascurare questa diagnosi o posticiparla, posporla, ritardarla, perché è molto semplice, è molto veloce e può di fatto già chiarire una situazione aprendo la porta, a seconda di quelle che sono le aspettative della paziente in quel momento, in quella fase della propria vita, può aprire la porta a diversi tipi di trattamento.
Mm-hmm. Essendo comunque un disturbo endocrino, alcuni sintomi sono quelli classici, magari lei diceva appunto problemi dei capelli, però c'è anche in alcuni casi hanno i capelli molto radi, un po'
certo,
fini, poi c'è quest'acne che si manifesta in maniera anche abbastanza importante, in alcuni casi al contrario c'è un'eccessiva
peluria,
diciamo, peluria,
sì,
no?
Sì.
E quindi la ragazza di primo acchito va invece dal dermatologo, non dal ginecologo.
Però anche il dermatologo, diciamo, sa sicuramente interpretare questi segni e magari indirizzarla più al ginecologo, comunque a chi ha competenze in ambito endocrinologico e ormonale. È importante da dire, stiamo dando giustamente tanti spunti, perché non tutti i casi sono uguali. È una condizione, ripetiamo, non patologica, ecco, questo deve sempre rassicurare, che ha proprio uno spettro di sintomi estremamente differente. Non è detto che siano presenti tutti, non è detto che abbiano tutti la stessa entità, ecco, la stessa diciamo gravità. A volte sono molto leggeri, molto sfumati. Da qui ovviamente l'importanza di cogliere da parte della donna, della ragazza, qualche cosa che le sembra anomalo e di confrontarsi subito con uno specialista che saprà controllare tutto lo spettro dei sintomi e ovviamente arrivare a una diagnosi precoce.
Mm-hmm. Ci possono essere anche problemi di peso, variazione di peso?
Diciamo che tra le varie cose, tra i vari aspetti ormonali caratteristici, spesso si verifica per un discorso ormonale una cosiddetta insulinoresistenza. Come dice la parola, insomma, l'insulina viene prodotta dal nostro pancreas tutte le volte che mangiamo, serve per tenere stabile il livello di zucchero nel sangue, cioè la glicemia. Insulinoresistenza è una condizione per cui, ecco, a parità la spieghiamo un po' così, di quello che viene mangiato, la persona che ce l'ha ne assimila un po' di più. Quindi anche in questo caso non è obbligatorio, ma per esempio una ragazza che nota la tendenza all'aumento di peso, pur avendo un'alimentazione regolare, magari vorrebbe ridurre di un chilo il peso, fa un po' più fatica magari della sua amica che fa sport insieme a lei, ecco, esempi classici, può essere un sospetto da discutere con lo specialista.
Visto questa marcata possibile resistenza insulinica, c'è quindi un aumento del rischio di sviluppare un diabete?
Va tenuto presente, ecco perché parliamo tanto e sottolineiamo l'importanza di una diagnosi precoce. È chiaro, non succede nella ragazza giovane, nelle giovani donne, però va tenuto presente, come accennavamo prima rapidamente, che già in gravidanza, per un'altra condizione peculiare dal punto di vista ormonale, una ragazza che ha l'ovaio policistico con insulino resistenza dovrà essere controllata e monitorata con maggiore attenzione nello stile di vita, nell'alimentazione e negli esami, perché avrà un rischio maggiore di sviluppare il cosiddetto diabete gestazionale. Quindi una condizione appunto di alterato metabolismo degli zuccheri che si verifica esclusivamente in gravidanza. Sarà poi da tenere presente nella vita adulta, nella cosiddetta terza età, perché questa signora avrà oltremodo un rischio maggiore di sviluppare il vero e proprio diabete. Quindi anche qui, se lo sa da ragazza, ha tutta la vita per modificare, correggere lo stile di vita, essere seguita anche dal punto di vista nutrizionale. Tante volte noi così ci auto decidiamo cosa va bene mangiare e cosa no, non è uguale per tutti. Ci sono dei test specifici che fanno capire se una persona non ha problemi a mangiare il classico piatto di pasta oppure se è meglio che compensi con qualche cosa d'altro. Ecco, quindi è veramente molto importante questo.
Spieghiamo magari ai nostri ascoltatori che cos'è il diabete gestazionale. È un diabete che si identifica, che si sviluppa nel momento
durante
in cui
la fase della gravidanza, esatto, non prima. E normalmente, salvo rari casi, dopo la gravidanza, dopo il postparto, non è più presente, quindi è una condizione patologica che si riscontra esclusivamente durante la gravidanza. È da tenere sotto controllo sicuramente per il benessere fetale, perché se non è diagnosticato, se non è opportunamente trattato, ma questo ovviamente non succede perché tutte le donne sono seguite in gravidanza e quindi fanno controlli specifici, qualora non fosse riscontrato potrebbe avere anche delle ripercussioni a livello del feto, potrebbe crescere eccessivamente e non è una cosa bella, chiaramente, così come avere anche ripercussioni poi sulla mamma, sulla gestante. E sicuramente è un segnale, un campanello d'allarme da tenere presente per la terza età, perché nella cosiddetta anamnesi, cioè le domandine che il medico fa sempre ai propri pazienti, ecco, sapere che una signora, quando ha avuto la gravidanza, ha avuto per esempio diabete gestazionale, ecco, fa accendere una lampadina di monitorarla, magari se questa signora oggi ha un'età più avanzata, e fare più attenzione, diagnosi precoce magari di diabete, ecco, senza arrivare ormai alla situazione conclamata.
Comunque il diabete gestazionale si risolve dopo il parto?
Sì, nella quasi totalità dei casi si ha una risoluzione, proprio per come dice il nome, è circoscritto alla gestazione, alla gravidanza.
E da cosa è dovuta? Da questo cambio, da questo squilibrio ormonale durante la gravidanza?
Beh, se si parte, come stiamo raccontando oggi, da pazienti che hanno per esempio la sindrome dell'ovaio policistico, come dicevamo, non tutte, ma una buona parte di esse ha un assetto ormonale tale che predispone proprio alla insulinoresistenza. Questa è l'anticamera, se non viene controllata con l'alimentazione, con l'attività fisica, col movimento, con l'esercizio, con una dieta personalizzata che non può essere ovviamente, come si diceva una volta, una fotocopia uguale per tutti, perché non è così che può avere buoni effetti. Se questa condizione non viene diagnosticata e viene sottovalutata, si svilupperà in gravidanza il diabete gestazionale, quindi la diagnosi è molto facile, ecco, si controlla la glicemia, cioè lo zucchero del sangue, in condizioni basali e dopo aver assunto un preparato standard con un quantitativo di zucchero standard, e quindi i valori dopo aver assunto questo quantitativo di zucchero standard, se escono fuori da un certo limite, configurano proprio il diabete gestazionale. Mm-hmm.
Una nostra ascoltatrice, Luisa, si firma e ci dice: io ho sofferto di diabete gestazionale appunto in gravidanza, che cosa significa che potrei avere un ovaio policistico non diagnosticato?
Ecco, Luisa ha proprio centrato l'argomento. Potrebbe essere, chiaramente il caso specifico va sempre valutato, ogni persona è a sé, quindi sicuramente potremmo consigliare alla signora Luisa di magari fare un controllo specialistico. Ha già avuto una gravidanza, quindi sicuramente immaginiamo non abbia avuto nessun problema di fertilità e siamo contenti, però magari il fatto che abbia diabete gestazionale, se le viene in mente di aver avuto in certi momenti della sua vita, dell'irregolarità del ciclo, o anche qualcuno di tutti i sintomi che abbiamo citato prima, sicuramente può valere la pena approfondire. Come dicevamo, un'ecografia mirata per ricercare degli aspetti caratteristici a livello delle ovaie, un esame del sangue molto semplice che deve essere interpretato dallo specialista, consentono di fare la diagnosi, quindi mm-hmm. Poi capire, magari Luisa cerca una seconda gravidanza, ma non lo possiamo. Potrebbe essere.
Ecco, noi dicevamo di quanto è importante una diagnosi precoce proprio per aiutare le ragazze poi in tutto il loro percorso ed arrivare anche preparate a un eventuale desiderio di maternità. Qualora qualcuno si accorgesse poi con le conoscenze del giorno d'oggi di soffrire magari di ovaio policistico in un'età avanzata e non le è stato diagnosticato, anche perché tanti anni fa non se ne parlava così frequentemente, ecco, varrebbe comunque la pena una diagnosi, sapere che questo c'è, anche se magari non si è più in periodo dove si cerca una gravidanza?
Certo, diciamo che ecco, ovviamente l'aspetto importante è saperlo presto, magari per intervenire da parte del clinico, dello specialista, venendo incontro in ogni momento della vita della propria paziente a quelle che sono le sue esigenze, quindi magari nella fase di vita più giovane le interessa avere un ciclo regolare o abbinare un sistema contraccettivo, e quindi si potrà trovare una soluzione. Quando è il momento di ricerca della gravidanza, ovviamente la strategia terapeutica sarà diversa, quindi se è possibile sapere subito e diagnosticare subito, sicuramente è meglio. Ma anche se viene diagnosticato dopo la o le gravidanze, diventerà, come dicevamo prima, un'informazione importante, magari più avanti nell'età, nella post-menopausa, come informazione, come diciamo alert per diagnosticare precocemente e prevenire l'insorgenza di un diabete. Questo sicuramente sì, quindi l'importante è sapere, fare diagnosi, possibilmente prima, ma l'importante è farla.
Noi ci ascoltiamo i Savage Garden e poi torniamo a discutere con il dottor Virza. Oggi alla consulenza stiamo parlando della sindrome dell'ovaio policistico, una condizione complessa con ripercussioni non solo sulla salute riproduttiva ma anche su quella metabolica della donna. Abbiamo visto con il nostro ospite di oggi, che è il dottor Alessandro Virza, specialista in ginecologia ostetricia ma anche in medicina della riproduzione ed uno scioglilingua in endocrinologia ginecologica. Ecco, stavamo vedendo come comunque più o meno una donna su tre viene colpita da questa condizione. Tante donne, dicevamo dottore, non ne sono nemmeno a conoscenza. Non si tratta di una patologia grave per cui va insomma diagnosticata e assolutamente, però potrebbe avere delle ripercussioni sia sulla qualità di vita che soprattutto sull'idea di diventare mamme.
Ecco, esatto, sì. Quindi il numero, diciamo la percentuale a seconda poi delle casistiche, se consideriamo tutte le signore, tutte le donne, non arriva al 20%. Se consideriamo magari proprio chi ha delle difficoltà manifeste ad avere gravidanza, allora chiaramente sale un pochettino. Però, come ha detto giustamente, non è una patologia. Quindi questa è la prima cosa, rassicurare chi magari ha avuto questo tipo di diagnosi o magari sentendoci adesso pensa di poterla avere e quindi magari prima di avere una diagnosi passa qualche giorno e non devono essere giorni di ansia o preoccupazione perché chiaramente non stiamo parlando di patologia. È una situazione variegata, quindi sicuramente ci sono molti aspetti, ognuno di essi presente in forma variabile, non è detto che siano presenti tutti in contemporanea e neanche che tutti abbiano, diciamo, lo stesso peso nel determinare questa situazione. La cosa utile da sapere è rivolgersi a uno specialista per fare una diagnosi, perché attraverso una diagnosi si può innanzitutto sapere e quindi insomma con la conoscenza si è già più preparati in ogni momento. E poi chiaramente una volta che si è capito se davvero c'è questa condizione, questa cosiddetta sindrome dell'ovaio policistico, si potranno attuare tutte le strategie che io dico sempre è bello concordare con il paziente. Proprio perché non è una patologia, niente va imposto da parte del clinico, anzi bisogna avere la pazienza di ascoltare chi ci sta seduto davanti con attenzione, sentire un po' magari quelli che sono per quella singola paziente i disturbi principali, quelli che le danno maggiormente fastidio. E ognuno ha i suoi, magari per una ragazza può essere l'irregolarità del ciclo, magari per un'altra un problema della pelle, magari per un'altra la prospettiva futura di, come abbiamo detto, avere un rischio maggiore di diabete gestazionale o di diabete senile. E quindi attuare una strategia, un percorso terapeutico concordato che deve piacere alla paziente a seconda di quelle che sono le sue esigenze nello specifico momento. Quindi magari post-adolescenza, piuttosto che ricerca di gravidanza, piuttosto che monitoraggio della gravidanza o anche dopo, premenopausa o postmenopausa.
Certo, perché come lei diceva non si tratta di nulla di grave, però ci sono alcuni sintomi che possono condizionare in ogni caso la vita, la serenità di una ragazza.
Beh,
in
certo.
Primis, per esempio, al di là che l'acne, la pelle, i disturbi possono essere anche importanti, così come anche una perdita, un diradamento dei capelli, poi dicevamo può influire sulla sindrome metabolica, quindi ci può essere un accumulo importante di peso e soprattutto una difficoltà a perdere questo peso. E anche per quello che riguarda il ciclo mestruale, spesso è con intervalli lunghi, alcune ragazze hanno solamente un ciclo 2 all'anno,
esatto,
per dire, oppure altre hanno cicli talmente forti che si protraggono anche per una decina di giorni e sono anche molto dolorosi.
Sì, 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 diciamo che come dicevamo prima, l'estrema variabilità dei sintomi caratterizza questa condizione. E quindi, certo, può essere magari per una ragazza giovane un vero problema, comprensibilmente, assolutamente, non è da banalizzare, non è da sottovalutare, avere un problema di pelle, di acne, di cute, assolutamente, o a livello di capelli, per una ragazza, voglio dire, a chi farebbe piacere questo? E il problema, diciamo, dell'irregolarità del ciclo anche qui è molto soggettivo, magari a qualche ragazza averlo ogni mese e mezzo può anche sembrare un vantaggio, ecco, però anche qui va rispettato il fatto che per tantissime ragazze invece è fondamentale averlo ogni mese, possibilmente regolare. Ecco, figuriamoci i casi estremi dove magari passa un anno tra un ciclo e l'altro, questo non deve succedere, ecco, ma oggi anche le ragazze giovani sono molto brave, molto mature e da sole, senza sicuramente tanto consiglio di altri, se hanno un anno di assenza di ciclo, ma anche prima, si rivolgono spontaneamente allo specialista su questo. Ecco, complimenti.
Ma come si interviene sul singolo sintomo oppure si interviene in maniera globale?
Sì, allora, non essendo, come abbiamo detto, una patologia, non c'è una vera e propria cura. Quindi, ha detto benissimo lei, si cerca di intervenire sui sintomi. Quindi, se la richiesta principale è avere il ciclo regolare, si interviene in modo da far sì che la ragazza abbia il ciclo regolarmente ogni mese. Se il problema principale è un problema di cute, di acne, piuttosto che di capelli, anche in questo caso ci si concentra su questo effetto qui. Ovviamente se il desiderio è la fertilità, la gravidanza e non essendoci un ciclo regolare, non è detto che ci sia sempre un'ovulazione regolare, quindi diventa, magari si allungano un po' i tempi del concepimento. Classicamente si dice dopo un anno di rapporti liberi, se non arriva la gravidanza è bene approfondire. Tante volte viene diagnosticata in questo caso la sindrome dell'ovaio policistico, ci sono medicamenti opportunamente prodotti proprio per aiutare l'ovulazione, quindi ripristinare la fertilità. Lo stesso discorso viene fatto durante la gravidanza, chiaramente in quel caso prevalentemente su un discorso metabolico, quindi l'eventuale presenza di segni di rischio di diabete gestazionale o di preeclampsia.
Mm-hmm. E abbiamo diverse ascoltatrici che ci scrivono dei messaggi dove confermano di aver sofferto di uno o dell'altro disturbo, e alcune dicono anche più di uno, e quindi ascoltando si chiedono se in fondo non hanno sofferto di questa sindrome dell'ovaio policistico ma non gli è mai stata diagnosticata, e quindi chiedono anche se una volta non veniva fatta questa diagnosi. E invece un'altra ascoltatrice dice: ma se io me ne rendo conto adesso, potrei comunque preoccuparmi per mia figlia, c'è familiarità?
Beh, allora complimenti, perché hanno dimostrato di aver perfettamente centrato quello che è importante. Allora, sì, un po' a tutto. Diciamo che in passato non veniva data così tanto peso al comunicare questo tipo di diagnosi. La medicina ha fatto chiaramente passi in avanti, evoluzioni, e rendendosi conto di tutte queste associazioni tra sindrome dell'ovaio policistico e altre condizioni più o meno patologiche dopo, diciamo che oggi è fondamentale comunicarlo, quindi diagnosticarlo da parte dello specialista e comunicarlo. Una volta magari non era proprio così immediato. È altrettanto vera l'osservazione che ha fatto la signora che ci ha scritto: l'ho avuto io, potrebbe darsi che ce l'abbia mia figlia. Ecco, non è una condizione, diciamo, geneticamente ereditata, quindi non è automatico che se ce l'ha la mamma ce l'abbia la figlia, ma c'è sicuramente una componente familiare. Quindi la mamma l'ha avuto, probabilmente gli è stato diagnosticato, e quindi saprà dirlo alla figlia, che a sua volta, quando farà i primi controlli, dovrà avere una diagnosi, assolutamente sì.
Ecco, abbiamo parlato più volte di diagnosi, ma come avviene esattamente?
Non è difficile, bisogna conoscere chiaramente la storia clinica della paziente, prendersi un pochettino di tempo e ascoltare le classiche risposte alle domande che dobbiamo fare. Ecco, gli spunti possono venire da quello che ci raccontano le nostre signore, quindi magari irregolarità del ciclo, magari aver avuto per più anni a ridosso dell'adolescenza problemi di pelle, problemi di cute, che normalmente non durano molto tempo, e poi ovviamente con un esame clinico che comprende una semplice ecografia, la classica ecografia che si fa ogni volta o spesso, insomma, quando si fa il controllo ginecologico. Questo è uno dei fattori, uno dei criteri fondamentali per fare diagnosi. A questo dobbiamo associare, oltre alle domande mirate, quindi interpretare le risposte della paziente, anche un esame del sangue, andando a controllare degli ormoni tipici, quelli che regolano il ciclo mestruale di ogni donna, e quindi la loro interpretazione, i loro valori sono particolari e ci consentono di avere il terzo criterio di diagnosi.
Per avere l'idea di approfondire, appunto, dovrebbero essere presenti però più di uno dei sintomi citati. Quanti almeno?
Beh, diciamo che il consiglio è parlarne, chiedere allo specialista anche in presenza di un solo sintomo, perché al di là della, come abbiamo accennato prima, ci sono tantissime forme e tantissime sfumature di manifestazioni cliniche, quindi non è detto che debbano esserci due o più segni presenti nella paziente, ma ne può bastare uno per avere il sospetto e quindi avere la libertà, la confidenza di parlarne con il proprio ginecologo, che saprà chiaramente, attraverso gli esami che ho detto, arrivare a una diagnosi. Non sottovalutarsi mai, ecco.
Quando io arrivo all'esame, insomma, con l'ecografia, che cosa appare come quadro?
Ecco, andiamo più nel tecnico. Allora, si vede, beh, è proprio bello farlo vedere anche sullo schermo ecografico alla paziente, perché lo memorizza e rende proprio l'idea. Quando c'è la sindrome dell'ovaio policistico, le ovaie appaiono, tutte con tantissimi piccoli pallini, che sono in realtà dei follicoli. Ecco, quindi tante volte, diciamo in maniera italofona, la traduzione di policistico fa pensare alla paziente: o mamma, ho tantissime cisti ovariche. In realtà vuol dire semplicemente avere visibili, facendo l'ecografia, tanti piccoli follicoli. I follicoli sono quelle strutture normalmente presenti nelle ovaie, ogni mese ne cresce uno, contiene l'ovulo. Quando c'è l'ovulazione, ovviamente l'ovulo fuoriesce dal follicolo dell'ovaio e quindi siamo nella fase più fertile del ciclo. Se si vedono tanti piccoli follicoli disposti in modo caratteristico, soprattutto verso la parte più esterna dell'ovaio, ecco che qui abbiamo un bel criterio importante per fare diagnosi.
E quindi la definizione sindrome dell'ovaio policistico trae in inganno, perché, come diceva lei, la persona giustamente si immagina immediatamente una ciste,
esatto,
e non un follicolo.
Esatto. Quindi anche qui bisogna fare un attimo di chiarezza. Questa è una traduzione, come spesso succede in ambito medico, fatto dall'inglese medico-scientifico, e quindi insomma in lingua italiana viene un po' così, confonde un po' le idee, ma comunque va detto, ecco, la cisti ovarica è un'altra cosa, è una patologia, va trattata in modo diverso, non c'entra niente con questa condizione, e ovviamente non si tratta di avere multiple cisti nell'ovaio, ma semplicemente di avere visibili tanti piccoli follicoli che normalmente le ragazze che non hanno l'ovaio policistico non hanno altrettanto visibili in un'ecografia standard basale.
Bene, allora ci ascoltiamo Alex Baroni, Sei tu o lei, e poi parliamo di come si può, tra virgolette, aiutare queste ragazze. Alla consulenza oggi stiamo parlando della sindrome dell'ovaio policistico. Nostro ospite è il dottor Alessandro Verza, specialista in ginecologia e ostetrice. Dottore, stavamo dicendo che molto spesso le vostre pazienti si accorgono che qualcosa non va, al di là di tutti i sintomi di cui abbiamo già detto. Si accorgono soprattutto quando desiderano una maternità e stenta ad arrivare, ci sono delle problematiche, quindi quando si vagliano tutte le possibili cause, ecco che una di queste potrebbe proprio essere appunto la sindrome dell'ovaio policistico. Si può aiutarle comunque queste signore?
Assolutamente sì, si può e si deve, anche perché l'aiuto è anche facile da dare. Innanzitutto per chiarezza si intende difficoltà ad avere una gravidanza, quindi infertilità, un tempo di almeno un anno senza gravidanza, quando appunto si hanno rapporti sessuali liberi. In tal caso, qualora, come stiamo dicendo oggi, venisse fatta una diagnosi di ovaio policistico, venisse fatta in quel momento, chiaramente si può da subito iniziare a correggere uno stile di vita, quindi se non c'è abbastanza attività fisica, movimento, se c'è un eccesso di sedentarietà, chiaramente deve essere corretto per il momento, per la fertilità, ma soprattutto in previsione poi della gravidanza, così come deve essere gestito dal punto di vista nutrizionale il piano alimentare di quella paziente, eventualmente correggendo l'eccessivo aumento di peso. E poi chiaramente ci sono tantissime strategie che possono essere messe in atto qualora l'ovulazione sia irregolare o addirittura assente. Chiaramente per capire esattamente, senza dubbio, se c'è l'ovulazione e quando è, quindi quando è la cosiddetta fase di massima fertilità di una donna, il metodo migliore è quello di un controllo ecografico. Il controllo ecografico, magari i cosiddetti monitoraggi ecografici, cioè un paio di ecografie, due o tre nella prima fase del ciclo, consentono di vedere la crescita, lo sviluppo del famoso follicolo che dicevamo prima, fino a vedere la stessa ovulazione, quindi identificare il momento più fertile. Questo già è molto di aiuto, perché tante volte, questo è importante da dire, i test che si fanno in casa, i test ovulatori fatti in casa con gli stick, nel caso di ragazze con la sindrome dell'ovaio policistico perdono un pochettino di attendibilità, proprio per un discorso di caratteristico assetto ormonale che hanno. Quindi è importante una diagnosi di certezza fatta dal medico attraverso delle ecografie. Questo perché tante volte semplicemente magari le coppie concentrano i loro rapporti a fini riproduttivi in un momento che ritengono essere quello più fertile, e però poi in realtà così non è. Quindi primo step è quello, per capire semplicemente quando è l'ovulazione e quando concentrare i propri rapporti. Se poi proprio attraverso queste ecografie si dovesse vedere che l'ovulazione non c'è, allora sarà lo specialista che potrà prescrivere, dopo altri accertamenti, dei medicamenti specifici che aiutano proprio alla ripresa dell'ovulazione. Anche questi sono molecole semplici, farmaci di autosomministrazione, e devono essere poi associati sempre a un controllo ecografico, perché è giusto aiutare l'ovulazione, ma poi bisogna capire se davvero c'è e quando, a fini riproduttivi ovviamente.
Una nostra ascoltatrice ci dice, secondo lei l'inositolo può aiutare a regolare gli ormoni e la funzione ovarica?
Oggi dobbiamo fare i complimenti a tutte le signore che ci stanno contattando, perché ha citato un classico, definiamolo integratore, ecco, siamo ancora a livelli non proprio di medicamento, di farmacologia. Sono presenti infatti dei complessi polivitaminici che contengono mioinositolo, inositolo, e si è dimostrato assolutamente che preso regolarmente aiuta. Spesso è sufficiente solo questo per risolvere la cosiddetta anovulazione, cioè l'assenza di ovulazione, nelle ragazze che hanno la sindrome dell'ovaio policistico. Sono presenti o, diciamo, il singolo principio attivo, quindi l'inositolo, spesso anche per praticità vengono aggiunti nelle formulazioni delle vitamine, per esempio l'acido folico, che come ormai è noto viene assunto durante tutta la gravidanza e possibilmente nella fase pre-gravidanza. Ed ecco che tantissime volte non occorre neanche arrivare al medicamento vero e proprio. Come abbiamo detto, fortunatamente c'è un ventaglio di possibilità di manifestazioni della sindrome dell'ovaio policistico, e i casi più semplici da trattare spesso sono risolti assolutamente con l'inositolo, quindi ha ragione la nostra signora.
Un'altra ascoltatrice, mamma, ci dice che alla figlia per regolarizzare il ciclo hanno consigliato di assumere proprio gli anticoncezionali.
Assolutamente, questo va bene, sicuramente come abbiamo detto prima, avendo una buona comunicazione tra medico e paziente, si cerca di capire qual è l'esigenza in quel momento. Quindi se magari una ragazza giovane, oltre all'esigenza di avere un ciclo regolare, ha anche un'esigenza di una contraccezione stabile e sicura, la formula vincente in questo caso del trattamento dell'ovaio policistico è una pillola contraccettiva. Va sempre precisato e spiegato alla paziente che quasi sicuramente, terminata il periodo di assunzione della pillola contraccettiva, ritornerà a manifestare quello che manifestava prima di prenderla, quindi ecco, non c'è nulla che diciamo sovverte la situazione della sindrome dell'ovaio policistico. In qualche caso non sporadico è segnalato che a seguito della gravidanza vengano meno tutti i sintomi che c'erano prima, parlando ovviamente di sindrome dell'ovaio policistico. Però né la pillola contraccettiva né i medicamenti che accennavamo prima per la fertilità diciamo tolgono la sindrome dell'ovaio policistico, gestiscono nel momento quella che è l'esigenza.
Quindi non esiste guarigione, diciamo.
Ma perché non è una patologia, quindi diciamo non dobbiamo avere l'idea di curare qualcosa che non necessita di cura, ma di correzione di quelli che possono essere appunto, come diciamo prima, i sintomi o i disturbi che la paziente vuole curare in quel momento.
Ecco, un'ascoltatrice ci dice grazie mille per parlare di questa sindrome dell'ovaio policistico, potete però anche tematizzare l'aspetto legato a quella che è un po' la salute mentale e l'ovaio policistico. Non capisco se si intende
io penso,
il benessere
esatto,
psicofisico.
Io penso che stia parlando proprio di quello, ecco, non va assolutamente banalizzato. Fortunatamente non è frequente, ma nei casi più complessi di questa condizione effettivamente la qualità di vita della paziente ne può risentire, perché se pensiamo in casi estremi i cicli sono sporadici, non si fa fatica anche a prevedere quando possono arrivare, quindi anche la paziente vive con una sorta di punto interrogativo. Magari a questo si associano, come abbiamo detto prima, contemporaneamente disturbi a livello della cute, dei capelli, metabolici. È chiaro che effettivamente non è una buona qualità di vita, quindi capisco, penso che si riferisse a questo, ecco, perché chiaramente non ci sono altre correlazioni con vere e proprie patologie di natura psicologica o altro, però sicuramente il vissuto, la qualità di vita così è veramente da migliorare. Ecco, mi metto nei panni di una ragazza che manifesta tutto questo, deve essere aiutata.
Certo, una mamma anche ci scrive per la figlia dicendo appunto che la figlia si fa tantissimi complessi perché ha tanti peli, molto più della norma, soprattutto nel viso, quindi anche un po' baffetti, barba, le sopracciglia lunghe, se è sempre legato a questi squilibri ormonali, se deve sospettare un ovaio policistico.
Deve sicuramente sospettare qualcosa, quindi indagare e quindi chiaramente contattare lo specialista, possibilmente ginecologo. E spesso è uno degli aspetti della sindrome dell'ovaio policistico, non solo, ci possono essere altre condizioni sempre di natura endocrinologica, ormonale, che devono essere approfondite, ma fortunatamente anche qui rassicuriamo, perché a seguito di una corretta diagnosi possiamo curare pressoché tutto.
Sì. L'ascoltatrice, tra l'altro, ha puntualizzato che si riferiva al fatto che gli ormoni possono avere anche una ripercussione, per esempio, su alcuni stati di ansia. Poi, invece, un'altra ascoltatrice ci dice: mia figlia, che ha 17 anni, soffre di acne da quando ne aveva 12, ha provato il farmaco che si chiama Feminac, che oltre a peggiorare l'acne ha causato appunto delle fasi depressive fino a quando ha smesso il farmaco. Le hanno diagnosticato la sindrome dell'ovaio policistico. Secondo lei quale potrebbe essere la soluzione?
Se la diagnosi è quella e il sintomo principale è quello della pelle, dell'acne, ovviamente va valutato quello nello specifico e si possono trovare delle combinazioni di terapia, magari partendo con dei contraccettivi orali, pillole contraccettive appositamente formulate nella loro composizione farmacologica proprio per avere un effetto specifico sulla cute, spesso vengono associate anche ad altri trattamenti. Ecco, sia qui si lavora spesso in combinazione ginecologo e dermatologo. E poi c'è tutto un altro discorso, e qui si potrebbero aprire mille parentesi su quello che può essere, che possono essere, per esempio, le intolleranze alimentari. Tante volte avere delle non conosciute, anche lievi, intolleranze alimentari va a peggiorare quella che già può essere un'acne di natura ormonale legata dalla sindrome dell'ovaio policistico.
Ecco, volevo proprio chiederle in chiusura che influsso può avere l'alimentazione anche a livello preventivo e poi soprattutto, lo sappiamo, visto che si potrebbe sviluppare un diabete, insomma.
Ecco, sì, a maggior ragione se parliamo di sindrome dell'ovaio policistico, abbiamo già detto quanto è importante un buon metabolismo come prevenzione, ma è altrettanto importante andare a possibilmente diagnosticare, identificare, capire se ci sono dei cibi che hanno un effetto negativo nel nostro corpo. Qui la diagnosi è molto mirata, ci sono dei test specifici, la cosa più importante è prendersi il tempo di parlare col paziente, ascoltare bene e anche guidare un pochettino le domande per capire, cogliere tutto quello che può essere, diciamo noi nel gergo tecnico, pro-infiammatorio. Quindi ci sono degli alimenti che nel nostro corpo causano una risposta di tipo infiammatoria. E le manifestazioni cliniche sono diverse, ecco, possono essere la pelle, ma magari parliamo di ragazze, di donne, possono essere anche disturbi urinari frequenti, cistiti frequenti, micosi frequenti, anche questi sono un campanello d'allarme.
Grazie mille, dottor Alessandro. Grazie. Verza, per tutte le risposte e le spiegazioni date alle nostre ascoltatrici. Io ricordo, vale sempre la pena parlarne con il vostro ginecologo, perché ogni donna è diversa e anche l'aspetto clinico varia da donna a donna. Grazie mille, buon pomeriggio. Noi ci risentiamo domani.